Nell'estate del 2021, ben 12 delle 20 squadre di Serie A avevano cambiato allenatore, in questa invece solo 5 lo hanno fatto, tra cui nessuna delle prime 8. Molte squadre però hanno avuto cambiamenti importanti a livello di rosa, chi ha aggiunto elementi di valore come Inter, Roma e Milan, chi ha preso tre titolari su cui ci sono molte aspettative come la Juventus, chi l'ha allungata come la Lazio e chi invece ha perso pezzi importanti come Napoli, Torino, Bologna e Verona. E poi c'è il Monza. Il mercato non è ancora finito, quindi le carte in tavola possono ancora cambiare, però oggi proveremo a fare un quadro generale su un campionato che si preannuncia molto interessante e che inizia sabato alle 18:30. Questo è il terzo uomo e questa è la preview della Serie A 2022-2023. Qui con me ci sono Charles Onuakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao ragazzi, un saluto a tutti. Facciamo alla svelta però perché devo andare a vedere la puntata di Tec e Te sulle hit degli anni 80 e sui cantanti che hanno fatto una hit e poi sono spariti.
Ce ne sono tanti, eh.
Certo, numerosi.
Allora, la preview l'abbiamo divisa in 8 domande, più la domanda bonus, come sempre, dedicata a un tema che, insomma, appassiona e divide molte persone. Partiamo dalla prima domanda, ovviamente dedicata al Milan, campione in carica, che ha fatto il suo solito mercato con il mix di giocatori giovani e opportunità. La domanda è: quante chance credete abbia di ripetersi?
Io credo che il Milan, almeno ad oggi, con un mercato ancora in divenire, manca qualcosa, soprattutto nel momento in cui facciamo questa puntata, insomma, si sta ancora cercando il sostituto di Kessié. Però io credo che il Milan abbia, intanto ha un impianto di gioco che, lavorato da Pioli, ha permesso alla squadra, secondo me, l'anno scorso, di vincere uno scudetto meritato, ma di produrre anche delle prestazioni che hanno mostrato, hanno prodotto, cioè alla fine il Milan, secondo me, è andato al di là della somma del valore dei singoli giocatori. Quindi questo è grande merito di Pioli, dello staff tecnico, che hanno costruito un contesto tattico ideale, un sistema olistico per rendere al meglio la rosa a disposizione. Io credo che il Milan si sia rinforzato con gli acquisti che ha fatto e sia comunque da considerare, è chiaro che è facile, no? Di solito quando una squadra vince lo scudetto, subito l'anno dopo si rimette fra le favorite, però questo non sempre avviene. Invece io credo che in questo caso si debba considerare il Milan ancora come griglia di partenza nel primo slot, diciamo, comunque in prima linea, in prima fila, per usare un termine automobilistico, fra le squadre che si contenderanno, cioè per me fra le squadre che
Speriamo
si
non faccia come la
contenderanno.
Ferrari.
Sai, se seguo poco, però insomma, Pioli
Anche io, però, insomma, si sa cosa succede.
mi sembra meglio di Binotto, ecco, quindi credo che non ci siano questi problemi.
Assolutamente.
Problemi di strategia non dovrebbero esserci.
Assolutamente. Charlie?
Io penso che il Milan sia sicuramente nella prima fascia di squadre che possono vincere questo titolo. Secondo me, oggi ha un potenziale sicuramente da top 3. Ci sono le premesse per confermarsi. A livello di gioco, come ha detto Mick, c'è un impianto molto solido. È una squadra che comunque si conosce, che lavora su più o meno gli stessi principi, senz'altro plasmati anche in funzione delle caratteristiche dei singoli giocatori, però comunque una squadra con idee chiare, una squadra verticale, una squadra fluida, soprattutto nell'interpretazione contro squadre molto aggressive a livello difensivo. Se guardiamo la situazione dell'11 titolare, penso che il Milan, con l'inserimento di De Ketelaere, abbia fatto un bel passo in avanti, almeno sulla carta, andando a rinforzare quello che era forse lo slot più debole, insieme a quello dell'esterno destro nel 4-2-3-1 della squadra. Comunque è un giocatore che arriva sicuramente con una buona dose di hype, ma anche delle caratteristiche e delle qualità che possono andare a compensare quello che Brahim l'anno scorso non ha offerto, quello che comunque Krunic per inferiori qualità tecniche non può dare quando gioca in quella posizione lì. Ricky Tlale è un giocatore particolare, alla fine è stato utilizzato un po' ovunque nella sua esperienza al Bruges, nell'ultimo periodo giocando come centravanti atipico, però è un giocatore alla fine molto mobile, si vede molto bene anche nella sua heatmap nello scorso campionato belga. È un giocatore che ama svariare su tutto il fronte offensivo, un giocatore associativo, bravo e anche abbastanza sottovalutato nel lavoro di sponda, nel lavoro insomma che permette ai compagni di entrare dentro il campo e di attaccare gli ultimi metri avversari. E da questo punto di vista sono anche curioso di vedere che tipo di connessioni potrà creare con giocatori come Theo, come Rafa, che amano anche tagliare in mezzo. Insomma, sono questi giocatori che possono usare e sfruttare gli spazi che un giocatore come il Belga può andare a creare sulla tre quarti. A livello di mediana, secondo me, manca forse qualcosa in termini numerici, però sicuramente il ritorno di Pobega e l'arrivo di Adli sono opzioni che aumentano anche la profondità della rosa. Credo che al momento il Milan, in termini di 11 titolare, forse sia un po' corto per quanto riguarda l'esterno destro. È stato confermato Messias, vedremo se arriverà qualcun altro. E poi allargando un po' il discorso a livello di profondità, secondo me mancherebbe un altro centrale, perché comunque Romagnoli è andato via zero. E Chiesa rientra da un lungo infortunio, quindi quantomeno a livello numerico serve un centrale che possa dare affidabilità a livello fisico, un centrale comunque mi aspetto in linea con quelle che sono le caratteristiche del contesto difensivo di Pioli, quindi grosso modo con caratteristiche simili a quelle di Tomori e anche lo stesso Kalulu che nella seconda parte della scorsa stagione hanno trascinato il Milan grazie alla loro qualità e ottime prestazioni individuali alla vittoria dello scudetto. Secondo me, forse il Milan oggi, come rosa in generale, non è la favoritissima, credo abbia qualcosa in meno dell'Inter, però penso che lei e l'Inter, oggi come oggi, soprattutto per la solidità dei loro impianti, abbiano qualcosa in più della Juve, che è probabilmente l'altra grande, diciamo, big che oggi viene data, soprattutto dai Boommakers, come favorita o potenziale candidata allo scudetto.
Secondo me ci sono queste tre davanti, io le vedo tutte abbastanza vicine, poi di Inter e Juve parliamo tra poco. Per quanto riguarda i centrali, secondo me dipende molto da come lo staff tecnico del Milan ha valutato le condizioni fisiche di Kjær in questa pre-season, perché se l'ha valutato che sta bene, allora secondo me non interverranno sul mercato. Se invece vedono che non è ancora al meglio, allora magari un giocatore lo vanno a prendere. E comunque sono molto curioso di vedere come giocherà Kalulu, perché nella seconda parte della scorsa stagione era stato fenomenale. La domanda è: riuscirà a mantenere questo standard? Io sinceramente non lo so, e per questo sono curioso di vederlo. Per quanto riguarda la mediana, secondo me non bisogna sottovalutare Bennacer, che per carità è vero che ha sempre, meglio, che ha spesso problemi fisici, quindi non è sempre disponibile, però quando c'è è un giocatore importante ed è un giocatore che dà una dimensione diversa al possesso del Milan. Per quanto riguarda Adli, io non sono così sicuro come Charlie che giocherà in mediana, anzi secondo me Pioli lo utilizzerà soprattutto sulla tre quarti, per esempio col Marsiglia ha giocato da trequartista centrale e penso che giocherà prevalentemente lì. Potremmo anche vedere, non so, una tre quarti con Leao a sinistra, Adli al centro e De Ketelaere che parte un po' più defilato sulla destra per poi rientrare sul piede forte, anche se credo che la posizione in cui giocherà di più il belga sarà quella di centrale con un altro elemento sulla destra. In generale, comunque, mi sembra un Milan che ha fatto un mercato interessante, un mercato logico, un mercato anche diverso rispetto a quello che fanno le big qui in Italia. Chiaramente con qualche scommessa, però di solito Maldini e Massara ci hanno preso, quindi insomma mi sembra giusto avere fiducia anche per quanto riguarda questa stagione. E non dimentichiamoci ovviamente di Origi, che insomma là davanti dà una variabile diversa rispetto a Giroud e a Ibrahimovic, che poi non sappiamo quando ritornerà, perché è un giocatore che se gli altri due tendono a venire incontro e tendono a lavorare spalle alla porta, invece Origi tende più ad attaccare la profondità, e sicuramente un elemento interessante per Pioli. Domanda numero 2, dedicata all'Inter che quest'anno giocherà con la maglia del Pisa. Si è mossa molto, ha preso Lukaku, Mkhitaryan, Aslani, Bellanova e Onana e ha perso un elemento importante come Perisic. Probabilmente succederà ancora qualcosa, sia in uscita che in entrata. La domanda è: quali certezze avete sull'Inter? Certezze ovviamente tra virgolette, perché poi di certo nel calcio e nella vita non c'è mai niente. E quali sono invece i vostri dubbi? Partiamo dalle certezze. Quali sono?
A livello di certezze, penso non si possa non cominciare dal centrocampo. Comunque, la permanenza di Brozovic, l'innesto di giocatori come Aslani e Mkhitaryan che aggiungono profondità a questo reparto. Da questo punto di vista, credo che comunque nell'insieme l'Inter abbia il miglior reparto della Serie A. Abbiamo visto l'anno scorso, comunque, Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro nel valorizzare le caratteristiche di questi giocatori, nel creare un contesto fluido. Un contesto dove, nonostante poi dei cali individuali nella seconda parte di stagione, comunque a livello di funzioni è stato un centrocampo molto equilibrato e che ha lavorato bene. Credo che questa sia la prima certezza per l'Inter. E poi la seconda certezza, anche se non è propriamente una certezza dell'Inter di Inzaghi, credo sia la partnership tra Lukaku e Lautaro. Questo, secondo me, è uno dei principali temi da seguire nella prossima stagione. Chiaramente ci sono delle perplessità su come il belga si inserirà nel gioco iperpalleggiato che abbiamo visto l'anno scorso. Credo vedremo un Inter un po' più verticale, un po' più diretto in certe situazioni, soprattutto contro quelle squadre che tendono ad aggredire gli avversari molto alti. Quindi da questo punto di vista mi aspetto più rinvii, più lanci in profondità. Però ecco, già la qualità dell'intesa tra Lukaku e Lautaro, questa è molto alta, quindi dà, come dire, un floor molto alto a livello offensivo per l'Inter. Sono curioso di vedere se Inzaghi, con il suo lavoro, diciamo lo staff tecnico in generale, riuscirà un po' ad aumentare la imprevedibilità, diciamo, di questa coppia, perché comunque abbiamo visto forse uno dei grandi limiti dell'Inter, della coppia Lula con Conte, era che nonostante avessero automatismi molto buoni, c'era un po' di prevedibilità alla fine, cioè erano una coppia che comunque in specifiche partite poteva andare in crisi. Quindi sono curioso da questo punto di vista se Inzaghi riuscirà ad aumentare il ceiling, ecco, di questa coppia. Però in generale credo che sicuramente la qualità del centrocampo sia un'ottima base per il lavoro di Inzaghi. Chiaro che con quello che ha fatto Marotta finora ci sono grandi aspettative per questa squadra. Secondo me non di molto, però qualcosa in più appunto del Milan, la metto leggermente come favorita ad oggi per vincere lo scudetto.
Io credo che per quanto riguarda l'attacco, bisogna dire che questa squadra è profonda anche lì, perché insomma, se c'hai Lukaku e Lautaro come titolari e poi hai Dzeko e Correa come alternative, non mi sembra male, ecco, nel senso che per carità, Correa l'anno scorso non ha fatto bene, anche perché ha avuto tanti problemi fisici. Dzeko era apparito bene, poi era calato, però come terzo e quarto attaccante, penso che in Italia non ci siano altre squadre che hanno la profondità dell'Inter. Poi sono d'accordissimo sul centrocampo, secondo me l'arrivo di Mkhitaryan è stato un po' sottovalutato perché credo sia un giocatore che può essere molto molto utile ad Inzaghi anche con caratteristiche diverse rispetto a Calhanoglu e Barella. Chiaramente in ottica di medio-lungo periodo questo è un acquisto che non ha peso perché è un giocatore di una certa età, però per quanto riguarda questa stagione secondo me è una buonissima presa. Mick, quali sono le tue certezze, oltre a quelle che abbiamo detto noi, se ne hai altre? Poi invece ti chiedo a sto punto quali sono invece i dubbi che hai.
No, le certezze sono quelle che avete detto voi, quindi magari mi concentrerei più sui dubbi. Ma innanzitutto la sostituzione di Perisic, perché ho qualche dubbio che Gosens sia in grado di sostituire il croato nelle due fasi. Ricordiamo che il Perisic che Conte aveva lasciato a Inzaghi, e lo abbiamo visto l'anno scorso, era ormai diventato un quinto a tutti gli effetti, in grado di fare bene entrambe le fasi. E credo che eventuali mancanze, soprattutto in fase offensiva di Gosens, ma anche difensiva, ma soprattutto in fase offensiva, dovranno essere compensate da un maggior coinvolgimento di bastoni, non solo in fase di costruzione, ma anche in fase di secondo possesso in zone più avanzate, o magari con qualche altra avanzata in avanti, come ci ha fatto vedere da un certo punto in poi della scorsa stagione. Credo che sia una buona presa quella di Aslani, perché l'anno scorso Inzaghi ha dimostrato di avere difficoltà in quelle partite in cui, poche partite in cui è mancato Brozovic, non ha voluto o non è riuscito a cambiare l'assetto della squadra, ha cercato un sostituto naturale di Brozovic che in squadra non c'era, mentre stavolta con Aslani ce l'ha, e quindi questo è un passo in avanti, però rimane il dubbio di vedere come l'ex Empolese si comporterà quando verrà chiamato in causa in un contesto, in un credo che possa far bene, però insomma comunque rimane sempre il dubbio finché non lo vediamo, di vedere come si adatterà a un contesto più difficile con pressioni molto, molto più alte. L'altro dubbio è il contraltare della certezza di cui parlavate prima, cioè il ritorno di Lukaku. È vero quello che diceva Charlie della ripetitività di alcuni movimenti, di un certo schematismo che aveva nella metà campo offensiva l'Inter di Conte, però questo schematismo ha permesso sia a Lautaro che a Lukaku di fare un campionato clamoroso e di portare l'Inter allo scudetto. Nel gioco di Inzaghi invece c'è più libertà dei singoli, soprattutto è data più libertà ai singoli, soprattutto negli ultimi 30 metri, e questo, diciamo, lascia la palla letteralmente nei piedi dei due attaccanti. Quindi bisognerà vedere se a una maggior libertà corrisponderà una maggior produttività e un maggior legame associativo fra i due giocatori. Ecco, questo secondo me va visto. L'altra cosa, gli altri due dubbi che ho, uno ritorno a quello di Perisic, è chiaro che la mancanza del croato potrebbe portare l'Inter a bilanciare maggiormente il lavoro tra il lato sinistro del campo e il lato destro, e sul lato destro secondo me anche lì bisognerà vedere Dumfries che tipo di campionato farà, o che tipo di, se riuscirà a
fare, se rimane tra l'altro.
Se rimane, questo discorso vale ovviamente anche per la difesa, se dovesse andare via Skriniar si aprirebbe un bel buco. E poi l'altro dubbio che mi rimane è quello tra i pali, perché secondo me Onana non è un grande upgrade rispetto ad Handanovic, e quindi rimane il problema del portiere.
Secondo me più che essere un upgrade o meno, perché per me Onana è meglio dell'Handanovic delle ultime 2-3 stagioni, riguardo a come lo gestirà Inzaghi, perché io sono sicuro che nei primi 5-6 mesi di stagione si parlerà in continuazione del tra virgolette duello tra i due, di come gestirà Inzaghi. Cioè, ci saranno tante polemiche al primo errore di uno dei due, sicuramente ci sarà una parte della stampa e ovviamente del tifo che diranno deve far giocare di più l'altro. Insomma, non sarà una situazione molto, molto semplice. In ogni caso, io credo che giustamente, come l'hai citato tu per primo, il più grosso dubbio, la più grande chiave di questa stagione dell'Inter è come sta Gosens e come gioca Gosens, perché se vediamo un Gosens ai livelli, diciamo, vicini a quelli che aveva toccato all'Atalanta nei suoi due anni migliori, allora, per carità, l'Inter è un giocatore meno autosufficiente di Perisic, però ha ancora un giocatore che ti fa bene, che ti contribuisce, che ti porta gol, ti porta assist. Se invece è un Gosens che non è ancora riuscito a recuperare dal grosso infortunio che aveva avuto, allora invece è un grossissimo problema per l'Inter, perché poi non è che abbia tante alternative lì, perché Di Marco da quinto rende meno bene che da braccetto, e poi se vuoi adattare Darmian o Bellanova sulla sinistra, auguri.
Concordo in parte sul discorso dei portieri, vorrei aggiungere comunque a livello difensivo, diciamo, riuscire a tenere Skriniar oggi sarebbe una grossissima cosa, una cosa positiva ovviamente, però ho qualche perplessità legato soprattutto al rendimento di De Bruyne, che l'anno scorso è stato nettamente inferiore agli altri due come qualità delle prestazioni. Ecco, credo servirà il miglior De Bruyne anche da questo punto di vista, perché l'Inter comunque possa ritornare sul trono d'Italia. Però in generale penso alla fine che ci sia qualità, credo soprattutto l'inserimento di Lukaku è la cosa che può dare più spinta a quest'Inter, la può spingere di più nella corsa al titolo. Credo che comunque è una squadra che era già molto ben messa a livello di creatività, a livello di qualità e produzione offensiva, una squadra che ha creato tantissimo l'anno scorso, inserendo un giocatore comunque autosufficiente in un contesto come quello della Serie A, che è anche un buon finalizzatore. Da questo punto di vista mi aspetto che l'Inter faccia un salto di qualità, e credo che questa cosa, questa imprevedibilità offensiva, questa maggior qualità offensiva rispetto magari al Milan, è questa cosa che me la fa mettere un pochino più in alto rispetto alla squadra di Pioli. Però comunque mi aspetto una bella sfida e una bella lotta quest'anno.
Terza domanda sul Napoli: quante maglie userà in questa stagione?
Ma almeno una decina, dai.
Ma io penso almeno 4-5 con l'effigie di Maradona.
Di nuovo? Non ci mettiamo una con Mertens a destra, Insigne sulla sinistra e Koulibaly al centro?
Non credo.
Dai, veniamo alla domanda seria. Tra le big è indubbio che gli azzurri siano la squadra ad aver perso più giocatori importanti, come appunto Koulibaly, Insigne, Mertens e anche Ospina, perché non dimentichiamocelo. Dall'altra parte sono arrivati Kim Min-jae, Østigard, Oliveira, Kvaratskhelia ed è stato riscattato Zambo Anguissa. La squadra di Spalletti si è ridimensionata?
Sulla carta sì, perché comunque ha perso giocatori importanti. Diciamo Mertens era forse il meno importante l'anno scorso, sì. Però comunque giocatori molto importanti.
Comunque
in
è andato
ciclo...
in doppia cifra, quindi nel senso...
Sì, dice sì, tutto. Diciamo a livello di centralità sicuramente è lontano dal Mertens di qualche anno fa. Comunque in generale sono stati tre leader tecnici del Napoli degli ultimi 7-8 anni, ecco. Però sono abbastanza fiducioso sul lavoro di Spalletti. Credo che in giro ci sia stato un tono molto drammatico da questo punto di vista. È chiaro che oggi il Napoli ha una rosa meno forte perché ha scelto di puntare su un anno di transizione inserendo giocatori più giovani. Si può criticare un po' il timing di questa cosa, però comunque sono abbastanza fiducioso del lavoro di Spalletti perché penso che Spalletti sia un buon allenatore, una buona guida. E in generale sono abbastanza tranquillo, se non altro perché ha tenuto Fabian. Credo che se avesse perso anche Fabian, allora sì, il Napoli avrebbe subito veramente un ridimensionamento clamoroso. Però credo che comunque oggi, con l'organico che ha, la qualità del centrocampo, la sicurezza che ha avuto l'anno scorso a centrocampo, si possa giocare il quarto posto. E credo siano due gli aspetti affinché questa squadra non cali molto rispetto all'anno scorso, dove sappiamo tutti com'è finito, con Napoli che ha avuto una grossa chance per vincere lo scudetto e poi insomma è tutto un po' sfumato. Innanzitutto, come sta Osimhen? Come starà Osimhen? Perché lo sappiamo, l'attaccante in queste ultime stagioni, in queste prime stagioni in Italia, ha avuto tanti problemi fisici e non è mai riuscito a trovare continuità da quel punto di vista. Non è un attaccante perfetto, ha dei limiti tecnici, anche un po' a livello decisionale, però comunque è un giocatore molto importante nel contesto di Spalletti, è un giocatore che tiene sempre sugli attenti le difese avversarie, è un giocatore da questo punto di vista instancabile, anche bravo comunque nel gioco aereo, nei colpi di testa. Io penso che se Osimhen riuscirà a rimanere sano e riuscirà comunque a trovare continuità e alzare la sua media gol, allora il Napoli avrà buone chance di lottare fino in fondo per un posto in Champions. E poi l'altra incognita che ho è l'impatto di Kvaratskhelia, perché comunque è un giocatore su cui c'è stato ovviamente molto hype, diciamo un giocatore alla fine che viene da un campionato particolare come quello russo, un giocatore di cui non si conosce moltissimo ma che sembra promettere bene, bravo nell'uno contro uno, abbastanza autosufficiente, forse un pochino individualista come stile di gioco, però è un giocatore che credo possa avere almeno nel breve periodo un impatto maggiore rispetto a quello di Insigne. Sicuramente nel dribbling è un giocatore molto più bravo a prendere il fondo, molto più imprevedibile da questo punto di vista. Credo che se il suo impatto sarà buono, allora il Napoli potrà, ripeto, fare un buon campionato. Chiaramente le aspettative non sono altissime per questa squadra, però in generale mi sembra anche abbastanza interessante e intelligente la scelta di Giuntoli di pescare un po' da questi campionati, diciamo, di seconda fascia, nella speranza di creare un Napoli nei prossimi anni competitivo.
Su Kvaratskhelia va detto che in tre stagioni del campionato russo ha fatto appena 10 gol, quindi ecco, non sembrerebbe essere un giocatore che vede molto la porta, e secondo me questo può essere il più grosso problema del Napoli, perché se Spalletti confermerà questo 4-3-3 su cui sembra lavorare nella pre-season, con Lobotka davanti alla difesa, Fabian mezzala sinistra e Zambon mezzala destra, secondo me c'è il forte rischio che questa squadra abbia difficoltà a invadere l'area, perché il Osimhen rischia di essere davvero tanto isolato, soprattutto se poi sulle ali vengono impiegati Politano a destra e il Georgiano a sinistra. Invece se hai per esempio un Lozano al posto di uno dei due, allora è un giocatore che si butta maggiormente in area, che attacca maggiormente il secondo palo, e quindi questo problema ce l'hai un pochino meno. Però credo che secondo me sul medio periodo poi Spalletti tornerà al 4-2-3-1 e impiegherà Zielinski o Elmas o magari un giocatore che arriva dal mercato alle spalle di Osimhen, perché c'è davvero il rischio che il nigeriano rimanga troppo isolato là davanti. In ogni caso sono D'accordo con Charlie quando dice che il mercato del Napoli è interessante da vedere come si svilupperà, però ecco, mi sembra abbastanza oggettivo che dire che questa squadra si è ridimensionata un pochino, perché questo è un mercato che va a, diciamo, magari migliorare la squadra più su la stagione successiva, quella dopo, insomma, prendendo giocatori abbastanza giovani e sostituendo delle certezze, ma comunque certezze che avevano una certa età. L'obiettivo è sicuramente questo, e non dimentichiamo che ci sono i gironi di Champions che tolgono sempre molte energie, quindi io la vedo dietro la Roma, che invece per me è la squadra favorita ad arrivare come quarta, poi ne parliamo meglio dopo. L'ultima cosa che aggiungo è che sono curioso di vedere come Rachmani si comporterà da leader della difesa, perché l'anno scorso Rachmani ha fatto bene, però c'era Koulibaly al suo fianco, quest'anno invece sarà lui il leader. Come si comporterà?
Alla domanda se la squadra di Spalletti si è ridimensionata, credo di sì, ma è stato frutto anche di una scelta ben precisa, si è voluto ringiovanire e anche abbassare il monte ingaggi, quindi credo che sia è una scelta legittima da parte della società. Aggiungo solo un paio di cose a quelle che avete detto voi. Credo che l'anno scorso, insomma, il mercato è stato interessante, secondo me. Bisognerà vedere, ovviamente, le incognite rappresentate dai nuovi innesti, come appunto si andranno ad inserire. Secondo me, fra tutti i punti di domanda, quello maggiore riguarda la sostituzione in entrambe le fasi di gioco di Koulibaly. È chiaro che sarà necessario uno step che dovranno percorrere anche gli esterni, che l'anno scorso hanno contribuito poco, soprattutto in fase realizzativa, ripeto, gli esterni offensivi, volevo dire. E è un mercato interessante da vedere, dico di stare attenti a Østigard, perché mi aspetto molto da lui, non mi stupirebbe di vederlo titolare a un certo punto della stagione.
Abbiamo detto, ma secondo me è giusto dire anche che l'arrivo di Oliveira, ovvero un terzino sinistro, è una cosa che al Napoli serviva da quante stagioni? 2, 3, 3 e mezzo, 4, non lo so, però finalmente c'è un vice Mario Rui.
5 anni, mi sa.
Dai, da quando Goulam si è infortunato gravemente, più o meno. Quindi, insomma, finalmente l'allenatore del Napoli ha un'alternativa a Mario Rui, tra l'altro con caratteristiche diverse. Veniamo alla quarta domanda, dedicata alla Juve, che ha fatto un mercato importante prendendo Pogba, Di Maria e Bremer, e credo che arriverà poi almeno un altro acquisto, ma ovviamente poi ha perso De Ligt, che è una perdita importante. Può vincere lo scudetto?
Allora, io penso che la Juve parta tra le prime 3, sicuramente 4 squadre, però credo ci siano delle incognite sulla possibilità che questa squadra vinca lo scudetto. Io credo che la Juve ha buone chance di vincere lo scudetto se Chiesa e soprattutto Pogba rientreranno bene. Quindi la Juve avrà quantomeno una parvenza di fase offensiva sul centro-sinistra, perché credo che sia questo il principale limite di questa squadra. Una squadra che secondo me ad oggi perlomeno si è abbastanza impoverita a livello di creatività. O meglio, ha distribuito la creatività che c'era l'anno scorso in zona centrale con Dybala, sul centro-destra con Di Maria, che comunque in questa pre-season ha giocato anche un po' più centrale, anche come trequartista in alcuni frangenti, e appunto sul centro-sinistra con l'ingresso di Pogba. Il problema però è la situazione di Pogba. Sapevamo che c'erano dei dubbi, perché ha avuto diversi problemi fisici nell'ultimo periodo dell'United. Questo problema che ha il menisco, che condizionerà la sua prima parte di stagione, e da quello che si è detto comunque lui adesso farà una terapia conservativa in funzione del mondiale, questa incognita secondo me castra molto la pericolosità della Juve a livello offensivo, a livello di creatività, a livello di imprevedibilità. Ripeto, se Chiesa e lui rientreranno bene, staranno bene, allora credo che la loro qualità individuale possa tenere alla Juve su degli standard molto alti e far sì che questa squadra possa competere ampiamente con Inter e Milan. Invece per il resto ho delle perplessità. Mi sembra sicuramente al momento sia corto a centrocampo, credo che qualcun altro forse arriverà. Credo che sarebbe molto grave se la Juve cominciasse l'ennesima stagione con Alexandro e al momento Pellegrini come terzini sinistri, visto anche il rinnovo di Sciglio sull'altro lato. E perché comunque Cuadrado è un giocatore avanti con gli anni, quindi da questo punto di vista non ci possiamo aspettare una grossissima spinta di questi terzini in rosa. Sono curioso di vedere a livello difensivo l'adattamento di Bremer. Credo che sia oggi molto meno forte di De Ligt. Credo che
Sì.
l'acquisto, la cifra sia stata eccessiva, però la Juve ha fatto, diciamo, una mossa di sorpasso sull'Inter, che aveva già un accordo col giocatore, e quindi da questo punto di vista è comprensibile questa cifra molto alta. Io ho delle perplessità sul suo adattamento, perché comunque verrà a giocare in una difesa a 4 sul centro-sinistra, in una difesa che comunque ha perso molto a livello di certezze, secondo me, perché tra Chiellini che è andato via e De Ligt che è andato via in maniera molto polemica, credo comunque ha perso da quel punto di vista i due migliori centrali che aveva nella rosa. Bonucci arriva da una stagione con tante difficoltà a livello fisico, Gatti è da vedere a questi livelli, quindi da questo punto di vista mi sembra la
Ma
Juve
come?
forse
Io sto forte.
lasciando stare questa battuta terribile, e mi sembra la Juve da
Però hai
questo punto.
riso.
Sì, guarda, per pietà ho riso. No, scherzi a parte, mi sembra a livello di solidità la Juve forse più fragile degli ultimi 10 anni. Sono curioso da questo punto di vista di vedere come sarà l'adattamento della linea 4, come verrà, insomma, impostata questa squadra. Ecco, sono queste incognite a livello difensivo e la situazione di salute dei giocatori più brillanti che me la fanno tenere un po' sotto rispetto a Inter e Milan. Però comunque credo che in generale, se stanno bene, la Juve possa fare un bel campionato. Quantomeno non fare un campionato orripilante come quello della scorsa stagione, dove credo il problema sia stato soprattutto la carenza a livello offensivo nel creare occasioni.
Vabbè, ha creato meno XG dell'Udinese, questo insomma dice tutto.
Ma io credo che la Juve debba ovviamente lottare per vincere lo scudetto. Anche lei ha diverse incognite, come tutti, alcune le ha già elencate Charlie. Però non so se una Juve che dovesse arrivare terza o quarta, senza voler pensare a risultati peggiori, a grande distanza da chi dovesse eventualmente vincere lo scudetto, non so se un risultato del genere sarebbe sufficiente per, nonostante il contratto, per vedere ancora Allegri sulla panchina della Juve il prossimo campionato. Detto questo, di Pogba si sapevano le incognite sulla sua condizione fisica. È chiaro che questo è un grande punto interrogativo, soprattutto perché va a cambiare la mediana che sulla carta doveva essere, proprio con l'arrivo del francese, uno dei reparti che meglio si era rinforzato della squadra. E bisognerà vedere che cosa ne uscirà fuori ora, perché un conto sarà eventualmente avere Paredes come play davanti alla difesa e Locatelli finalmente riproposto nelle sue funzioni di box to box, di invasore box to box. Un'altra cosa sarà invece rivedere Locatelli castrato davanti alla difesa a fare un lavoro che lo limita, che è limitante per lui, con un'altra composizione del centrocampo e con altri elementi ai suoi fianchi. L'arrivo di Di Maria è un chiaro upgrade per la squadra a livello di creatività, proprio quello che mancava, come dicevate voi ricordando i dati dell'XG prodotti dalla Juventus nello scorso torneo. Si candida a essere uno dei migliori acquisti del campionato ed è sicuramente uno degli elementi più talentuosi che siano presenti in Italia in questo momento. Rimane l'incognita di vedere come tornerà dal mondiale, perché un mondiale con l'Argentina magari campione potrebbe inconsciamente portarlo a fare uno step indietro dal punto di vista dell'impegno, non che lo faccia consciamente, questo è ovvio, però magari potremmo ritrovarci un Di Maria campione un po' appagato e quindi magari un po' meno produttivo nella seconda parte della stagione. L'altra grande incognita è la difesa in generale. Della fascia sinistra ha già parlato Charlie. La questione di Bremer, secondo me, sulla carta è un ottimo acquisto, però un conto è difendere spezzando la linea e difendendo a 30 metri dalla porta, e un conto è quando la Juve sarà costretta o farà per scelta fasi di difesa posizionale più vicina alla propria area o dentro l'area di rigore. In quel caso l'ex granata dovrà limitare la propria irruenza e bisognerà vedere come si adatterà a queste nuove richieste, oltre al fatto che andrà verificata l'accoppiata con Bonucci. Questa è una accoppiata che soprattutto all'interno dell'area di rigore presenta delle incognite. Ecco. Quindi sicuramente, anche, come ho detto, ci sono delle incognite. Per me è una squadra che obbligatoriamente deve essere inserita e dovrà lottare per lo scudetto per le ragioni di cui parlavo sopra, quindi rimane nella prima fascia, però sono d'accordo che in questo momento forse parte uno 0,5 dietro l'Inter e il Milan.
Anche per me è assolutamente da inserire nella rosa le tre squadre favorite per lo scudetto. Io le vedo invece tutte abbastanza vicine, quindi non riesco a dire chi è leggermente sopra e chi è leggermente sotto. Bisognerà vedere poi anche come si chiuderà il mercato, ovviamente, perché mi aspetto che tutte e tre facciano ancora qualcosa da qua alla fine. La coppia Bremer e Bonucci è interessante perché sono due giocatori completamente diversi per come giocano. Da una parte è Bonucci, che è bravissimo in impostazione, dall'altra è Bremer, che è al Torino non ha mai dimostrato di avere chissà che qualità nella gestione della palla, anche perché con Juric non si impostava mai dal basso. Juric va sempre nei rivi dal fondo, va lungo a cercare o la punta o il trequartista come Pobega o l'esterno. Invece alla Juve Bremer dovrà gestire il pallone sotto pressione e bisognerà valutare come andrà. E poi sono due giocatori diversissimi anche per come difendono, perché insomma, come avete detto voi, Bremer è un giocatore molto aggressivo, dall'altra parte il Bonucci del 2022 è un giocatore che non prova quasi mai l'anticipo, che tende sempre a scappare all'indietro quando deve difendere alto, e quindi insomma sarà un po' da valutare come andranno assieme. In ogni caso, oltre ovviamente allo status fisico di Pogba e Chiesa, in maniera minore bisognerà vedere anche come starà McKennie, che ha avuto l'ennesimo infortunio, in questo caso però alla spalla, e anche lui bisognerà vedere come e quando tornerà, perché non dimentichiamoci che era un giocatore che prima di infortunarsi l'anno scorso stava facendo bene, ed era una delle poche note positive della squadra di Allegri, ed è un giocatore che in un contesto con gente come Chiesa, Pogba, Di Maria che vogliono il pallone sui piedi, uno che si butta nello spazio, secondo me è molto molto utile e potrebbe fare anche diversi gol nel caso in cui trovi un po' di continuità dal punto di vista fisico. Poi secondo me bisognerebbe aprire una parentesi su Locatelli, però questo magari lo facciamo in un'altra puntata, altrimenti parliamo tutto il tempo di lui.
Quanti gol fa Vlahovic quest'anno?
22.
15-18.
Aia, mica pessimista.
No, sarebbe comunque un buon risultato se inserito in un contesto dove 18 non sarebbero pochi, e comunque mi aspetto che qualche gol McKennie, se sta bene, qualcuno anche Di Maria, qualcuno anche Bremer su piazzato, mi aspetto che qualcuno lo porti, qualche altro gol lo porti qualcun altro.
Chi giocava con Vlahovic l'anno scorso è Paolo Dybala, che è andato alla Roma, e quindi veniamo alla quinta domanda dedicata alle due romane. Roma e Lazio hanno fatto due mercati molto diversi. Da una parte la Roma ha fatto una sorta di instant team, cioè ha preso tutti i giocatori di esperienza e con l'obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions, e qui lo dico, se la Roma non arriva tra le prime quattro o non vince l'Europa League è un fallimento, perché in questo mercato devi assolutamente qualificarti alla prossima Champions. Dall'altra, la Lazio ha fatto un mercato equilibrato tra giocatori di esperienza e giovani da fare crescere. Quali ambizioni possono avere le due romane?
Sulla Roma sono d'accordo che quest'anno l'obiettivo sia il quarto posto. Per me in questo momento parte dietro le due milanesi e la Juventus, ma diciamo nel secondo slot è la squadra che si è rinforzata di più, e ripeto, sono d'accordo con te, l'obiettivo è il quarto posto. Non sono tanto d'accordo sul fatto che abbia dato via, che Pinto abbia creato un instant team, perché secondo me questa è una squadra che può avere prospettiva, ovviamente non nel lungo ma anche nel medio periodo, se guardiamo anche l'età dei giocatori. È chiaro che un conto sarà parlare di una Roma con Zaniolo e una Roma senza Zaniolo, perché credo che Zaniolo possa essere in questa squadra particolarmente efficace partendo dalla panchina e spaccando quindi la partita. Però è ovvio che le armi a disposizione di Mourinho sono notevoli. Davanti ci sono già tante opzioni. Questa squadra potrebbe continuare a giocare con il 3-4-2-1, potrebbe giocare con il 4-2-3-1, potrebbe giocare anche con, ho visto oggi alcune ipotesi, con l'albero di Natale. È chiaro che avere Pellegrini e Dybala crea un upgrade notevole, soprattutto in zona di rifinitura. Io spero di vedere un Dybala, sì, che magari partirà dalla zona di rifinitura, però con compiti di finalizzazione maggiori di quelli che ha avuto alla Juve, perché ripeto, secondo me Dybala ad oggi è il giocatore nel campionato italiano che calcia meglio in porta, e quindi credo che avvicinarlo alla porta, come era ai tempi del Palermo, non possa che giovare a lui e alla squadra che lo ha in organico.
E non sei l'unico a pensarlo, se non ricordo male anche Francesco Farioli, quando l'avevamo intervistato, aveva detto che lui era uno dei migliori a calciare, assieme a Ilicic, forse il Papu Gomez, insomma aveva fatto una rosa di nomi, tra cui mi ricordo anche Dybala. Scusa l'interruzione.
Sì. Esatto, non mi dispiacerebbe vedere una squadra con una difesa a 4 che poi magari diventa a 3 in possesso con Spinazzola a tutta fascia, anche perché questo permetterebbe di togliere Bagnez dal campo. No, scherzo.
comunque un centrale di piede mancino credo che serva, cioè se vogliamo mettere la ciliegina, no, serve uno
assolutamente
mancino.
No, assolutamente il mercato non è finito. È una squadra che si è rinforzata notevolmente anche in mediana, ovviamente, con l'arrivo di Wijnaldum e di Matic. Non concordo con quelli che danno che hanno portato tanti dubbi sull'integrità fisica di Matic, e comunque è un giocatore che sarà essenziale avere in campo, soprattutto nelle sfide che contano, sia in campionato che in Europa. Wijnaldum è stato un grande upgrade, sia per come è arrivato dal punto di vista del rapporto dei costi-benefici. È un giocatore che, più che un rubapalloni, come qualcuno lo ha dipinto, è comunque un giocatore di palleggio, un giocatore che può aiutare la fluidità della manovra e soprattutto un giocatore che si inserisce e attacca bene la zona di rifinitura fra le linee e anche l'ultima linea. Ed è soprattutto con queste funzioni che lo abbiamo visto fare molto bene nel Liverpool di Klopp, dove comunque giocava da mezzala in un centrocampo a tre. È chiaro che se venisse riproposto un centrocampo fluido a tre, potremmo vedere un certo tipo di Roma con Wijnaldum dentro. Se invece Wijnaldum dovesse essere impiegato in una mediana a due con Matic, è chiaro che avremo una versione più offensiva della mediana, con Matic in copertura e Wijnaldum magari più libero di attaccare, come ho detto prima, la metà campo avversaria. E quindi questo potrebbe sulla carta farci vedere, almeno in alcune partite, una versione meno reattiva e maggiormente proattiva della Roma di Mourinho.
E questo secondo me è importante, perché Dybala non deve abbassarsi troppo, perché insomma il Dybala del 2022 Dybala non è che possa fare 50 metri in contropiede per 6 volte in una partita. Ecco, magari ogni tanto sì, però il più delle volte è meglio se riceve il pallone negli ultimi 40 metri. Dico solo un'altra cosa, cioè che mi aspetto un grandissimo campionato da parte di Tammy Abraham, almeno 20 gol, dai, sbilanciamoci nell'ottimismo.
L'ultima cosa, visto che si parlava anche della Lazio, poi lascio la parola a Charlie. È chiaro, la Lazio, come hai detto tu, ha fatto un mercato diverso, probabilmente perderà Luis Alberto. L'arrivo di Vecino diciamo fa perdere qualcosa, soprattutto a livello di creatività e di fantasia alla squadra, ovviamente, ma anche a livello di costruzione, perché non dimentichiamoci che Luis Alberto spesso si abbassava per dare una mano alla fase di prima costruzione, di primo possesso della Lazio. Però guadagna un giocatore che può essere utile sui calci piazzati, guadagna un giocatore soprattutto che darà un maggior apporto rispetto allo Spagnolo in fase di non possesso. E questo è essenziale, perché l'anno scorso una delle problematiche della Lazio è stata la fase difensiva in generale, ha concesso gli stessi gol dell'Udinese, e in particolare l'apporto difensivo delle mezzali, che spesso hanno avuto difficoltà, in particolare nelle transizioni, a gestire le transizioni. La grande incognita rimane la difesa, anche se credo che Romagnoli, in un sistema che privilegia, dove si chiede ai difensori di muoversi in funzione della palla e che privilegia le letture rispetto al contrasto uno contro uno e alla fisicità, che invece era richiesta nel sistema di Pioli, possa fare meglio di quanto fatto con Pioli al Milan.
Sono d'accordo su Romagnoli. Su Vecino invece sono molto più scettico, credo che i 3 anni di contratto siano troppi, cioè il terzo anno sarà bruttino, così come una follia aver dato 5 anni, ripeto, 5 anni a Patrick. E poi ci tengo a sottolineare che manca un terzino sinistro, cioè manca un terzino di piede mancino, perché la Lazio serve davvero quello. Se gli aggiungono a Sarri un terzino di piede mancino, allora può esserci un tipo di campionato, altrimenti lottare per il quarto posto lo vedo un po' difficile, perché la Roma credo che sia meglio attrezzata.
Francamente, vedo in questo momento la situazione delle due romane un po' diverse come anche ambizioni di classifica. Cioè, secondo me, oggi il benchmark della Roma deve essere quarto posto, magari anche terzo, sfruttando una possibile caduta di una delle squadre che lotta, almeno sulla carta oggi dovrebbe lottare per il titolo. Sicuramente l'arrivo di Dybala è una grandissima operazione di mercato, perché comunque parliamo di un giocatore che se sta bene è tra potenziale MVP del nostro campionato, un ottimo tiratore, un giocatore che comunque aggiunge qualità, aggiunge esperienza, un giocatore che immagino si può anche rilanciare da questo punto di vista rispetto agli ultimi anni della Juve, dove tra problemi fisici e anche un po' di difficoltà a livello tecnico-tattico, soprattutto per le richieste che aveva in campo, non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto vedere nella primissima parte della sua carriera allo Juve. Sulle operazioni di mercato della Roma a centrocampo sono un po' diviso, nel senso che non penso che Matic e Wijnaldum in questo momento siano nelle fasi migliori della loro carriera. Non sono d'accordo però sul discorso che fa Mika parlando di Wijnaldum a livello di aiutare la qualità del passaggio. Secondo me Wijnaldum, da questo punto di vista, oltre ad essere molto conservativo, offre poco o niente. Questa è una cosa che si vede soprattutto in nazionale, dove gioca a mezzala, è un giocatore che anche nelle pass, ma da poco, a livello di progressione del gioco, a livello di progressione della manovra. Infatti mi aspetto che comunque almeno in campionato Pellegrini faccia qualche spezzone da mediano, proprio per ovviare a questo problema qui. Però sicuramente è un giocatore che, se liberato, se con più richieste di invasione, anche di corse e palla al piede, può dare una grossa mano a questa squadra e portare uomini in area. Con un po' di dubbi da questo punto di vista e anche un po' di scetticismo naturalmente su quella retroguardia. È vero che nelle ultime fasi della Conference la Roma ha dimostrato di essere una squadra matura, una squadra mourinhiana anche per applicazione difensiva, però c'è sempre un po' la grossa incognita quando hai due centrali come Mancini e Bagnez. Ecco, se loro riusciranno a essere meno irruenti, più concentrati, essere più solidi nell'arco della stagione, allora credo appunto che la Roma possa tranquillamente centrare il quarto posto, se non addirittura, ripeto, lottare per il terzo, forse anche qualcosa in più. Un altro motivo per essere sicuramente entusiasta è il ritorno di Spinazzola, che, diciamo, assieme a Zalewski rende la Roma molto pericolosa sul lato sinistro. Credo che sarà questo un aspetto da tenere d'occhio per quanto riguarda il contesto squadra. L'inserimento di Selic aggiunge profondità alla rosa. Vediamo Zaniolo, credo che in un contesto con un compagno come Dybala, con Pellegrini, pure se dovesse rimanere, credo ci siano immagini per far sì che lui possa crescere ed essere più associativo rispetto all'anno scorso, dove comunque veniva sfruttato per lo più a livello individuale, nelle corse in campo aperto e nell'attacco della profondità. Sulla Lazio invece sono un po' più scettico. Credo che già ripetere il quinto posto sarebbe un buon traguardo, non la vedo in questo momento attrezzata per lottare per il quarto, perché a livello difensivo ha troppe incognite per me. Ok, che Romagnoli si può trovare meglio in un contesto che difende più a zona che a uomo, però se deve difendere con la linea alta, deve essere il leader di una retroguardia con Marusic o Isai, Casale, che da vedere adattato a 4, ma anche lo stesso Lazzari, ecco, ho più incognite. Poi comunque la Lazio ha cambiato portiere da questo punto di
Allora una
vista.
domanda. Allora ti interrompo per fare, scusa ti interrompo, ma mi sorge una domanda. Allora, ovviamente gli obiettivi delle due romane sono diversi, diciamo, anche per il mercato fatto. Sulla difesa abbiamo detto di questi dubbi, però ti voglio fare, come valuti il mercato della Lazio?
Secondo me è un mercato abbastanza deficitario, cioè ok, ha fatto dei buoni acquisti in prospettiva, però credo che almeno nei ruoli essenziali dell'11 titolare, in virtù anche della possibile uscita di Luis Alberto, ma anche per il discorso che faceva Gabriel terzino sinistro, al momento non ci siamo per niente. Però negli altri sono sicuramente operazioni, ecco, interessanti nel medio-lungo periodo, anche per i profili che hanno preso, ecco. Però ripeto, secondo me ripetere già il quinto posto sarebbe un buonissimo risultato per questa squadra. Ovviamente ci si aspetta che sia più continua rispetto all'anno scorso, dove ha avuto un girone d'andata disastroso, poi si è ripreso la seconda parte del campionato. Mi aspetto un po' più continuità. Credo senz'altro Milinkovic e Immobile siano buoni leader tecnici, mi aspetto anche una conferma da Zaccagni, da Felipe Anderson, ecco, da questo punto di vista credo comunque la Lazio possa segnare tanto, però per dire anche l'acquisto di Vecino a me non piace per niente, cioè, la vedo ancora come un cantiere aperto da questo punto di vista. Invece la Roma mi sembra anche abbia più entusiasmo e anche con la vittoria della Conference. In generale, vuoi perché c'è questa cosa scaramantica dei secondi anni di Mourinho possa fare bene. Però ecco, se devo fare un attimo dei tiers, vedo la Roma sotto le tre che abbiamo citato prima e poi vedo la Lazio sotto il Napoli e anche sotto l'Atalanta.
A proposito dell'Atalanta, ecco la sesta domanda dedicata alla Dea e alla Fiorentina. Entrambe le squadre hanno fatto alcuni acquisti interessanti, soprattutto la Viola. Cosa vi aspettate da queste due squadre?
Ma sarò sintetico. La Fiorentina, secondo me, ha fatto un ottimo mercato, tenuto conto dei giocatori che ha perso e che erano destinati in qualche modo ad andare via, perché Torreira per il prezzo, Vlahovic l'aveva perso a gennaio, Odriozola voleva tornare in Spagna. Li ha sostituiti, secondo me, nel rapporto costi-qualità, costi-benefici, con i giocatori sulla carta migliori fra quelli che erano disponibili e abbordabili per la Fiorentina. È chiaro che ci sono alcune incognite. Sono curioso di vedere Dodò. Credo che non farà rimpiangere Odriozola nella fase offensiva, mentre bisognerà vederlo in fase di costruzione, perché spesso la Fiorentina aveva il mediano bloccato e quindi costruiva con i centrali, e quando questi erano pressati passava dal terzino destro, da Odriozola, mentre Biraghi guadagnava campo in avanti. Sono curioso di vedere all'opera Mandragora, che le statistiche ci dicono essere comunque un rubapalloni, ma sicuramente in cabina di regia dà qualcosa in più di Amrabat, quindi schierare lui o il marocchino vuol dire avere due piani gara diversi. Vediamo chi arriverà come mezzala, perché Zurkowski è in partenza. È chiaro che questa squadra ha bisogno di creare di più, ha bisogno di un contributo maggiore in termini di gol dagli esterni. Però sulla carta, secondo me, si è rinforzata, ripeto, soprattutto in proporzione ai problemi che gli sono derivati dalla perdita, dall'uscita dei giocatori che sono usciti. E poi è chiaro, il grande punto di domanda sarà come si integrerà Jovic nel sistema italiano, nel calcio, nel sistema italiano e nel calcio italiano, e soprattutto come andrà la squadra a supportarlo, visto che è un giocatore che ha dato il meglio di sé in carriera quando ha giocato in un attacco a due.
Eh sì, infatti, secondo me dal punto di vista tecnico non si discute, dal punto di vista tattico è da vedere e poi anche dal punto di vista, diciamo, mentale è un po' da valutare perché non è un giocatore, diciamo, super professionale per quanto abbiamo visto al Real, quindi anche da quel punto di vista lì bisognerà vedere. Io ricordo che la Fiorentina ha la Conference League, quindi toglierà molte, molte energie. Dodò è un acquisto che mi piace, ma bisogna vedere come impatterà dal punto di vista difensivo. Io credo che se ripetono un'annata simile alla scorsa è un miracolo italiano, cioè al momento la Fiorentina nella gerarchia del campionato la vedo come ottava, mentre l'altra squadra di questa domanda, cioè l'Atalanta, la vedo contendersi posti di quinto, sesto e settimo assieme a Lazio e Napoli. E diciamo che questa stagione risponderà alla domanda che un po' tutti ci siamo fatti, e cioè è finito il ciclo di Gasperini? Perché se la squadra Gasperini rompono dal punto di vista dei rapporti umani, allora la risposta è sì e la stagione non andrà bene. Se invece questo ciclo non è finito, allora l'Atalanta potrebbe essere una sorpresa e può anche darsi che la stiamo un po' troppo sottovalutando.
Aggiungo brevemente qualcosa sulla Fiorentina, perché avete già detto un po' tutto voi. Io credo che, come a parte che intanto la Conference si deve prima qualificare, adesso c'è la
Vero.
fase preliminare, quindi da questo punto di vista è ancora un punto di domanda. Però ecco, nell'eventualità, adesso ovviamente come ci capita sempre, gufferemo e verrà buttata fuori subito, però nell'eventualità che passi e quindi faccia tutta la Conference, sicuramente da questo punto di vista sarà un grosso dispendio a livello energetico. Io credo che la Fiorentina arrivasse a questa stagione, a questo campionato, con la necessità sicuramente di trattenere Milenkovic. Ad oggi sembra che dovrebbe rimanere, credo che questa sia un'ottima notizia per quanto riguarda l'alto guardia dell'italiano, a maggior ragione per la l'importanza che i centrali hanno per il suo gioco in generale nelle due fasi. Secondo me non aver riscattato Torreira è un grosso malus. Io vedo, mi sembra proprio un dimensionamento netto da questo punto di vista. Magari Mandragora farà bene, farà abbastanza bene, però chiaramente ha qualità, caratteristiche diverse dall'uruguaiano, credo sarà meno impattante, ecco, rispetto a quanto è stato Torreira negli ultimi mesi. E poi a livello di mezzali mi sembra anche una squadra carente, cioè Castrovilli è out, Zurkowski, come ha detto Mick, è potenzialmente sul mercato. Non mi sembra si sia rinforzato da questo punto di vista. Credo avesse bisogno di alzare il tasso tecnico e il tasso creativo. E poi chiaramente ci sono incognite su tutta la linea offensiva, perché gli esterni riusciranno ad essere prolifici, riusciranno ad essere meno fumosi. E poi Jovic potrà fare una buona stagione da punta centrale. Ecco, anche questa cosa della potenziale alternanza con Cabral, non lo so. Secondo me sono due giocatori che, se dovessero incappare in dei momenti bui, in dei momenti no, a livello magari anche di finalizzazione, di occasioni, questa cosa potrebbe creare grossi problemi al ceiling, ecco, al potenziale di questa squadra. Secondo me la Fiorentina, confermare quanto ha fatto l'anno scorso, sarebbe un capolavoro. Fare qualcosa in più, magari sesto posto, anche, cioè, sarebbe uno step in avanti, perché secondo me non si è rinforzata troppo rispetto alla rosa che ha avuto. Vediamo, comunque il mercato è ancora lungo da questo punto di vista, però ripeto, non aver riscattato Solera secondo me è un grosso limite per questa squadra, però in generale penso possa dare abbastanza fastidio a quelle che le stanno sopra. Per quanto riguarda l'Atalanta invece, secondo me dovrebbe prendere gente sugli esterni, a sinistra dovrebbe giocare Zotè anche perché Zappa Costa in questo momento è infortunato, a destra deve sperare che Mele comunque ritorni ai livelli di 2 stagioni fa, perché sennò lì siamo messi molto male, secondo me.
Anche Atebur però, anche lui deve sperare, devono sperare che torni ad alti livelli, cioè secondo me è più Atebur di Mele.
Ma secondo me è più Mele, perché Atebol con la palla lo vedo molto limitato, al più può dare presenza offensiva, però ecco, a livello di esterni mi aspettavo facesse qualcosa, da questo punto di vista non l'ha fatto. C'è il caso Palomino in corso, e Palomino è stato probabilmente il miglior centrale della Dea l'anno scorso, e questo da un lato può rappresentare una grossa opportunità per Occoli, però dall'altro lato è un po' un'incognita. Credo che comunque se Toloi riuscirà a rimanere sano, se Demiral riuscirà a crescere, a riscattarsi, confermare quanto aveva fatto vedere nei primi 2 terzi l'anno scorso, se Zapata riuscirà a rimanere sano, e credo che il fatto che non andrà al Mondiale possa essere un ottimo bonus da questo punto di vista, allora penso che Atalanta, non toccando i picchi degli ultimi anni, perché credo ormai non abbia quel tasso tecnico, quel tasso creativo, penso comunque possa fare una buona stagione e tornare in Europa. Diciamo, siamo in range, quinto, sesto, settimo posto, ecco, quarto mi sembra un po' eccessiva ad oggi. E ultimo, concludo, non mi è piaciuta la modalità dell'arrivo di Lookman. Secondo me, le cifre di cui si parla, 12 milioni per un giocatore con caratteristiche abbastanza simili a quelle di Boga, sono un grosso rischio. Io francamente avrei investito quei soldi in maniera diversa, però per il resto, per esempio, mi piace l'acquisto di Ederson e penso possa fare abbastanza bene.
Ricordo che c'è anche Scalvini che secondo me farà molto bene, poi ricordo che l'Atalanta, contrariamente alle altre 7 squadre di cui abbiamo parlato, non avrà coppe europee, quindi questo potrà essere sicuramente un vantaggio. Veniamo alla domanda numero 7, parliamo brevemente della classe media. Pensate ci sia qualche squadra che possa emergere e avvicinarsi in classifica alle top 8 oppure lo vedete molto improbabile?
Penso saranno abbastanza staccate, cioè credo che ci sarà un po' un mini campionato da questo punto di vista. Forse la più indiziata per quello che ha fatto vedere l'allenatore con i mezzi a disposizione è Juric ci ha regalato una delle palle estive quest'anno,
Sì.
però al momento secondo me il Torino ha fatto poco, molto poco rispetto a quello che avrebbe dovuto per rinforzare quello che è stato il buon lavoro del suo allenatore l'anno scorso. Vedremo se succederà qualcosa. È arrivato Lazaro, si parla di Miranchuk, su cui ho grossi dubbi, visto anche la similità di contesti e le difficoltà che lui ha avuto nell'Atalanta. Ho qualche dubbio da questo punto di vista, però mi sembra uno scenario abbastanza aperto. Vedo un Verona ridimensionato, cioè vedo un Verona più vicino alla medio-bassa classifica, e per adesso mi sembra una situazione abbastanza aperta. Bisogna vedere cosa farà il Bologna, anche se le perdite di Ichi, Theate e Svanberg, secondo me, sono pesanti. Quindi non lo so, io oggi non riesco a vedere qualcuno che possa insidiare il top 7. Forse Sassuolo, però l'eventuale partenza anche di Raspadori sarebbe una perdita netta dopo aver perso Scamacca. Quindi, ripeto, non mi aspetto nessuno in generale tra queste
Eh
che
sì,
merita.
se rimane Raspadori, secondo me qualche chance il Sassuolo ce l'ha. Se parte anche lui, è difficile. Comunque, secondo me, appunto, o Sassuolo o nessun'altra.
Credo che ci sarà, come ha detto Charlie, un distacco fra le prime e la classe media, e credo che ci saranno le solite due o tre squadre che a gennaio hanno già finito il campionato.
Veniamo quindi all'ottava e penultima domanda riguardo il tema preferito di Mick. Chi sono le favorite per la retrocessione?
Allora, io vedo coinvolte tutte le squadre coinvolte l'anno scorso e che si sono salvate, le hanno promosse tranne il Monza, che secondo me farà un campionato di metà classifica.
Certo, se lotta
E
per la salvezza è un disastro fotonico perché.
anche se nessuno si arrabbi, ma comunque Stroppa è in prima fila nella griglia di partenza, nella top 3 del mio esonerometro. E però ne aggiungo altre. Aggiungo il Verona e l'Empoli, che secondo me dovranno guardarsi le spalle. E ho dei dubbi anche sul Torino, perché comunque sia Juric dovrà fare una grande impresa, secondo me, a tenere la squadra per come sta andando il mercato in questo momento. Poi vedremo come finirà. Ovviamente si parla del mercato ad oggi, poi se comprano degli altri elementi di grande livello negli ultimi 15 giorni di agosto, non lo so. Però ad oggi Juric dovrà fare un gran lavoro per tenere il Torino lontano dalla zona retrocessione.
Secondo me la Cremonese è la favorita assoluta per la retrocessione, spero ovviamente di no per loro, però ha cambiato allenatore, ha perso quattro giocatori fondamentali e ha fatto finora un mercato con ben poche certezze, quindi credo abbia abbastanza nettamente la peggior rosa della Serie A in partenza. Poi anche il Lecce non lo vedo benissimo e poi tra quelle che erano diciamo già in Serie A. Sono d'accordo con Mick, insomma, Empoli, Verona che ha perso molto, e tra l'altro secondo me il Verona sta anche vendendo molto male i giocatori perché li vende a cifre relativamente basse, e poi vabbè, le due Liguri, Sampdoria e Spezia, e anche la Salernitana, anche se insomma la Salernitana la vedo un pochino meglio rispetto alle altre che ho nominato.
Penso che Cremonese e Lecce siano le favoritissime per cedere, non me ne volere mica. Poi per adesso vedo una situazione abbastanza aperta. Ci sono le incognite sui progetti tecnici del Verona e dell'Empoli. Io ho più incognite su quello dell'Empoli, perché comunque è una squadra che già nella seconda parte dell'anno scorso ha avuto un rendimento molto disastroso, una squadra che già concedeva molto a livello difensivo. Con Zanetti mi aspetto una squadra come sempre proverà a essere propositiva, però non so se anche lui riuscirà a migliorare qualcosa da questo punto di vista. E temo che l'Empoli possa essere una squadra un po' naif, come lo è stato il Venezia a tratti. La Salernitana ha fatto un mercato molto hipster, penso abbia buone chance di salvarsi, comunque non di fare un piazzamento altissimo, però di salvarsi con Nicola. Ho qualche dubbio sull'Udinese con il cambio di allenatore.
Sì, me ne ero dimenticato, ma hai fatto bene a citarla.
Sì, anche perché si parla comunque di un possibile cambio di modulo, la difesa a 4, insomma, cioè un po' una rivoluzione per l'Udinese che abbiamo visto negli ultimissimi anni, quindi da questo punto di vista ho qualche dubbio. Anche lo Spezia di Gotti è una squadra da vedere, però secondo me è una squadra che rischia molto, almeno una squadra che magari oggi non viene citata, però io ho grossi dubbi sul suo campionato. È la Samp, secondo me Samp non ha altissime premesse con Giampaolo. Io non mi sorprenderei, ecco, se si ritrovasse alla fine del giro d'andata, diciamo 14esimo o 15esimo, per dire.
Veniamo alla domanda bonus dedicata al fantacalcio, in cui insomma consiglieremo qualche scommessa da prendere. Poi, se voi ascoltatori avete altre domande, scriveteci pure, anche se poi non ci prendiamo la responsabilità dei consigli che diamo. Quindi, quali scommesse consigliate al Fanta?
Io ho un nome da consigliare che può sembrare un paradosso, visto che ho appena parlato male della
Gatti,
squadra
Gatti, consiglia
in cui
Gatti.
gioca. No, consiglio Fabiano Parisi all'Empoli. L'anno scorso ha giocato poco, anche per problemi fisici, ha giocato appena 1477 minuti, però comunque è un giocatore che ha fatto vedere di avere buone doti tecniche e credo che nel gioco di Zanetti la conferma eventuale del 4-3-1-2, no? Come fa sempre l'Empoli, sfruttando molto i terzini, penso possa far bene. È un giocatore con caratteristiche abbastanza simili per certi aspetti a quelle di Theo, giocatore bravo nel saltare l'uomo, bravo soprattutto a tagliare dentro il campo con conduzioni di palla al piede e poi anche un bel sinistro quando arriva sulla tre quarti, sul fondo. Mi aspetto che abbia più responsabilità offensive da questo punto di vista e penso che, ecco, se dobbiamo puntare su un laterale di una medio-bassa, è un giocatore che oggi offre un buon potenziale a basso costo.
Ma io consiglio Hjulmand del Lecce perché è un giocatore che comunque può portare a livello di voto, può portare diciamo una certa solidità e quindi magari in uno degli ultimi slot a centrocampo consiglio di comprare il giocatore del Lecce. Però soprattutto, come dico tutti gli anni, consiglio a tutti che vi offrono a scuola, in discoteca, la sera, di giocare al fantacalcio, dite no, no al fantacalcio, e ne guadagnerete.
Allora, io come l'anno scorso consiglio Malè come settimo o ottavo centrocampista da prendere a uno, perché comunque è un giocatore che ha qualità e ha anche i movimenti per poter inserirsi in area e magari trovare qualche bonus, anche se, ripeto, come settimo o ottavo, quindi non puntateci troppo. Poi consiglio di provare a prendere Piccoli, per quanto vedo io veda male il Verona e per quanto là davanti ci sia competizione in quel ruolo. Secondo me Roberto Piccoli è un giocatore di assoluto talento e se non ha problemi fisici qualche gol lo farà, quindi magari come quinto o sesto slot in attacco. Un'altra scommessa in attacco può essere Pellegri, che secondo me è un giocatore che è stato molto sopravvalutato in questa sua finora breve carriera, però se il Torino non prende nessun altro attaccante di spazio ne avrà e quindi magari qualche gol lo farà. Poi non sono scommesse, ma sono giocatori un po' più di fascia un pochino più alta, però consiglio di prendere anche Lozano, che per i motivi di cui parlavo prima magari troverà qualche gol. E poi in difesa, se Dumfries rimane, prendetelo assolutamente, perché immagino che di gol ne farà. L'anno scorso aveva la più alta media di expected goals, in media di 90 minuti, esclusi rigori, tra i giocatori listati difensori, e quindi è un giocatore che è molto bravo ad arrivare in area, quindi se rimane all'Inter di gol e bonus dovrebbe portarne. E poi consiglio anche Scalvini, che magari giocherà qualche partita a centrocampo, e insomma è un giocatore su cui secondo me è giusto fare affidamento. Io direi che possiamo chiudere qua, quindi se questa preview vi è piaciuta, potete farla ascoltare a parenti e amici. Vi ricordo che per qualunque domanda, consiglio o critica potete scriverci al terzouomopod@gmail.com. Saluto, ringrazio e auguro buona Serie A a Michele Tossani.
Grazie, un saluto a tutti, un saluto soprattutto a voi, a te, Gab e a Charlie.
E anche a Charson Wakpa.
Ciao, ciao a tutti, buona serie.
Ciao, ciao, buona Serie A.